Paola Scrollarezza, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuta davvero qui nel podcast Il Posto delle Parole per condividere una mostra d'arte molto singolare. Una mostra d'arte che Paola Scrollarezza ha curato e che ora ci racconta, seppure nella brevità di questa nostra conversazione, per la prima volta in Italia, una mostra sull'arte degli Shinhanga. Spero di pronunciare bene. Corretta la pronuncia, Paola Scrollarezza?
L'ha pronunciato benissimo e sono io che vi ringrazio per questa opportunità di parlare di una mostra che è molto particolare, come lei ha detto, e alla quale tengo molto. Una mostra dedicata allo Shinhanga. Lo Shinhanga sono le nuove stampe, quindi è un termine molto semplice che già racconta tutto quello che caratterizza questa produzione, che si sviluppa in Giappone dai primi del Novecento fino grosso modo agli anni 40. Ci sono poi delle produzioni successive, ma la parabola dello Shinhanga, diciamo, si conclude prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale.
Allora facciamo un passo indietro, Paola Scrollarezza, mi perdoni. Lei ha detto queste cose sullo Shinhanga dicendo che la nuova onda, infatti il sottotitolo di questa mostra è la nuova onda delle stampe giapponesi. Ma prima di arrivare alla nuova onda, qual è stata l'onda primigenia, che forse è quella che poi tutti quanti o quasi conosciamo, vero?
Certamente l'onda primigenia è l'onda di Hokusai, perché appunto sono nuove stampe rispetto a quella che è la tradizione dello ukiyo-e. L'ukiyo-e, le stampe di cui appunto l'onda celeberrima è diventata una sorta di simbolo a livello internazionale, sono stampe che si sviluppano nell'epoca precedente, nel periodo Tokugawa, quindi siamo fra la metà del XVIII secolo, grosso modo, e il finire del XIX. Sono stampe che sono ormai ben note al pubblico internazionale, certamente anche al pubblico italiano, diventate famose quando alla fine dell'Ottocento il Giappone si riapre, dopo un lungo periodo di chiusura, ai rapporti con l'Europa, ai rapporti con il mondo esterno. Le stampe arrivano e godono immediatamente di un incredibile successo. Era una produzione che nasce all'interno di una cultura, quella dell'epoca Tokugawa, che è una cultura urbana, metropolitana, una cultura borghese, quindi una cultura che celebra i piaceri e che per la prima volta sviluppa appunto dei prodotti culturali che sono destinati a un consumo di massa. Ecco, lo Shinhanga si sviluppa e nasce in relazione a questo movimento che l'ha preceduto, in quanto gli artisti dello Shinhanga che vivono immersi nella modernità, perché il Giappone fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento attraverso un periodo di profonde e radicali trasformazioni da un punto di vista politico, economico, sociale e anche culturale. Quindi sono autori che sono in tutto e per tutto interpreti della modernità e della trasformazione in atto, ma che riprendono la tecnica tradizionale dell'ukiyo-e, che è una tecnica che si basa su un approccio, diciamo, artigianale alla produzione artistica. La stampa non è semplicemente il frutto del genio artistico che ha ideato il disegno, ma nasce da un lavoro collaborativo all'interno di quella che era la bottega e che poi diventerà ovviamente la stamperia, la casa editrice che si occupa di poi mettere sul mercato queste opere. Quindi ancora una volta una produzione che è destinata a un consumo ampio, che è destinata a un pubblico variegato, un pubblico che per la prima volta non è più soltanto il pubblico giapponese, ma è anche il pubblico internazionale, il pubblico europeo in modo particolare, che si era già interessato all'ukiyo-e, che era desideroso appunto di immergersi in nuove immagini che raccontassero il Giappone.
Ricordo ai nostri ascoltatori che Paola Scrollarezza, tra l'altro esperta di cultura e letteratura giapponese, oltre che essere docente al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne all'Università di Bologna, e ha curato questa mostra Shinhanga che è in corso a Torino, a Palazzo Barolo. Già bello il palazzo, è ancora più particolare questa commistione tra l'architettura del palazzo e le immagini, le quasi 100 immagini degli Shinhanga esposte, la nuova onda delle stampe giapponesi. Andiamo però, Paola Scrollarezza, dietro le quinte. Com'è stato curare questa mostra che per la prima volta ci porta a vedere in Italia queste opere d'arte?
È stata un'esperienza, devo dire, entusiasmante, è stata una sfida, Io appunto mi occupo di cultura e letteratura giapponese, non sono un'esperta d'arte, ma ho conosciuto in realtà il mondo dello Shinhanga perché mi sono occupata dal punto di vista letterario, dal punto di vista culturale più ampio, proprio di questi anni di trasformazione del Giappone, tra la fine dell'Ottocento proprio e diciamo la fine degli anni 30, inizio anni 40. Ed è così che ho conosciuto lo Shinhanga, che dopo aver avuto appunto un grandissimo successo chiaramente nei primi decenni del Novecento è un po' caduto nel dimenticatoio e solo negli ultimi anni ha cominciato a essere riscoperto soprattutto a livello internazionale, ma in Italia non era ancora arrivato nulla ed è per questo che appunto ho proposto a Vertigo Syndrome, che sono i produttori della mostra, di portare in Italia questo movimento. Trovare le opere è stato complesso, è stato frutto di una sinergia, di un lavoro di ricerca fra collezionisti in Italia, in Inghilterra, in Giappone, per riuscire ad avere appunto una selezione che era quella che avevamo in mente. Noi volevamo lavorare un po' anche sull'effetto emotivo, emozionale di queste stampe, lavorando su due filoni in particolare che affiancano ai ritratti femminili che caratterizzano gran parte del movimento, i ritratti di paesaggi, perché nei ritratti femminili e negli scorci di paesaggio è racchiuso proprio tutto il significato, tutta l'emozione appunto che trasmette lo Shinhanga, questo senso di entusiasmo per il cambiamento, per il mondo nuovo che avanza e che si nota in particolare nelle figure femminili, le donne diventano delle icone della modernità, e nello stesso tempo questa sottile nostalgia per un passato che sta scomparendo fin troppo rapidamente.
E poi a proposito di paesaggio, Shinhanga vuole dire, se ho ben compreso, anche ricordando per esempio il gravissimo terremoto del 1923, sì, sì, no? Anche questa è stata, sì, una risposta a una ricostruzione da un punto di vista artistico, a una ricostruzione del paesaggio stesso.
Esatto, il paesaggio è fondamentale perché nello Shinhanga troviamo un approccio che è diverso rispetto per esempio a quello dell'ukiyo-e, quindi tornano alcuni edifici, alcuni scorci celebri delle architetture, soprattutto legate ovviamente al culto, shintoismo, buddismo, ma sempre con una prospettiva che è intima, personale, si coglie un frammento proprio con questa idea di cercare di catturare qualcosa che si sta trasformando e che se ne sta andando, perché come ricordava lei, un evento cardine in questi primi decenni del Novecento è stato proprio il grande terremoto del Kanto del 1923. Che colpisce la zona di Tokyo. Tokyo era diventata la nuova capitale, aveva già subito una profonda trasformazione dal punto di vista urbanistico. Architetti e urbanisti provenienti anche dall'Europa, dagli Stati Uniti, avevano lavorato per la ricostruzione di Tokyo, ma c'erano delle zone della città, la cosiddetta Shitamachi, la città bassa, le zone più popolari, che avevano conservato ancora il gusto delle architetture, delle atmosfere dell'epoca precedente, che conservavano ancora un frammento quindi anche di stili di vita che andavano scomparendo. Il terremoto del Kanto spazza via queste ultime vestigia perché colpisce proprio la zona dello Shitamachi, la zona della città appunto più popolare, ancora più legata all'epoca Edo. Viene colpita perché la grande devastazione che Tokyo ha subito è stata legata da un lato ovviamente alla forte scossa, ma dall'altro agli incendi che sono scoppiati immediatamente dopo a causa delle rotture delle tubature di gas eccetera, che hanno ovviamente divorato letteralmente tutta la parte della città che presentava ancora degli edifici in legno. Quindi dopo il 1923 e la maggior parte delle opere che noi esponiamo appunto a Palazzo Barolo sono successive al 23, ancora di più accentuano questa sensazione di trovarsi di fronte a un mondo che sta cambiando e di cercare di catturare da un lato ovviamente il cambiamento, il dinamismo, la modernità, dall'altro i frammenti del passato che stanno veramente ormai dissolvendosi.
Entrando nella parola stampa, no? Non proprio profondamente in senso tecnico. Noi parliamo di stampe giapponesi, ma queste stampe in verità sono delle litografie, Paola Scrollavezza.
sono delle xilografie.
Xilografie, sì. Chiedo scusa,
la,
sì.
Sì, no, la tecnica della stampa, appunto, che il Giappone sviluppa già in epoca Tokugawa e che viene ripresa dagli artisti dello Shinhanga, è appunto una tecnica particolare che lavora su stampe a matrice. E appunto, come dicevo prima, la stampa nasce da un lavoro collaborativo, quindi c'è l'artista che è l'ideatore del disegno, che decide il disegno, i colori, eccetera, e poi ci sono gli artigiani che realizzano le matrici, perché per la tecnica che viene utilizzata veniva utilizzata una matrice diversa per ogni colore che andava poi a comporre il risultato finale. La tecnica diventa via via sempre più raffinata e per chi ha la possibilità di andare a Palazzo Barolo, veramente uno degli elementi che colpisce di più è proprio l'incredibile cura del dettaglio e la capacità appunto degli artisti e degli artigiani dello Shinhanga di rendere dettagli minuti, le decorazioni dei kimono che sembrano quasi in rilievo, tanto è raffinato, tanto è sottile e accurato il disegno, la neve che scende copiosa sui tetti e che fa che ricorda quasi le tecniche dell'impressionismo, e invece sono stampe, stampe che quindi venivano riprodotte in un numero determinato di copie.
Quando noi raccontiamo le mostre d'arte, Paola Scrollavezza, noi chiediamo ai nostri ospiti, in questo caso lo chiedo a lei, di estrarre un'opera d'arte, di raccontarcela, farcela vedere, come si diceva un tempo a scuola, con parole sue. Quale sceglie?
Allora, quale scelgo? Scelgo per il paesaggio, c'è un bellissimo paesaggio che ritrae un villaggio sotto la neve. Noi abbiamo costruito la mostra, come dicevo, seguendo un filo emozionale che segue anche l'andamento delle stagioni, l'attenzione, l'amore, la cura per il tempo che passa, le stagioni che cambiano è ben nota nell'arte giapponese, nella letteratura giapponese fin dall'antichità, e noi abbiamo voluto riprodurre, riproporre questo tratto. E quindi abbiamo scelto di suddividere il nostro percorso attraverso gli elementi stagionali. Ci sono le luci dell'estate, c'è la luna d'autunno e c'è la neve d'inverno. C'è un bellissimo paesaggio, appunto, che ritrae un villaggio in montagna sotto la neve, questa nevicata fitta, i tetti bianchi e la luce azzurrata. E poi le luci dalle finestre, le luci intense che richiamano non più la luce soffusa delle lanterne, ma la luce invece dell'illuminazione elettrica, il segno della modernità, anche in questo paesaggio che sembra in realtà lontano e distante da quelle che sono le atmosfere della metropoli. E guardandolo sembra di sentire il freddo e soprattutto si avverte una sensazione di solitudine. L'unico segno di vita sono le tre finestre illuminate, per il resto non ci sono figure umane, ma tutto è dominato dalla neve che si è posata e dalla neve che sta cadendo.
E questa immagine, tra l'altro, Paola Scrollavezza, mi scusi se la interrompo, scorrendo il catalogo, ricordo il catalogo di questa mostra Shinhanga, è pubblicato da Skira. Ho pensato, seppure nella mia bassissima conoscenza artistica, mi sembra veramente altro dalla storia dello Shinhanga. Vado a dire che quest'opera, questa xilografia, è veramente quasi una storia a sé. Cosa ne pensa?
È quasi una storia a sé, in qualche modo, capisco quello che vuole dire, però nello stesso tempo, in realtà, quest'opera è racchiude, come dire, quello che è proprio l'elemento di novità dello Shinhanga, il fatto di ritrarre un paesaggio che ci sembra quasi emergere da uno scatto fotografico, che ci dà il senso della profondità. È questo l'elemento innovativo dello Shinhanga rispetto appunto alla tradizione delle stampe ukiyo-e che noi siamo abituati a conoscere e a vedere. E quindi in realtà ognuna di queste stampe racconta una storia.
Ma lei ha citato più volte ukiyo-e, a questo punto lo dobbiamo svelare. Che cosa consiste, cosa significa questa parola ukiyo-e?
Come dicevo prima, sì, diamo per scontato a volte, no? Come lei sottolinea il senso di alcuni termini. Come dicevo prima, l'ukiyo-e sono le stampe del mondo fluttuante, letteralmente. Ukiyo è il mondo fluttuante che racchiude tutta una serie di concetti e di significati che caratterizzano l'approccio estetico e forse potremmo dire anche l'approccio etico all'arte e alla vita dell'epoca Tokugawa, appunto dell'epoca che si snoda fra il XVII e il XIX secolo, un'epoca dove fiorisce una ricca cultura borghese che celebra i piaceri della vita sostanzialmente. L'ukiyo erano i quartieri di piacere, anche i quartieri dell'intrattenimento che rappresentavano appunto l'apice di questa esortazione a godere di quanto la vita potesse offrire di piacevole. Le stampe ukiyo-e, appunto quindi stampe del mondo fluttuante, sono le stampe che nascono e si sviluppano nell'epoca Tokugawa e che appunto in qualche modo rappresentano, diciamo, gli antecedenti, gli antenati rispetto allo shinhanga, perché come dicevamo all'inizio, appunto lo shinhanga si pensa, si costruisce e nasce proprio riprendendo alcuni elementi della tradizione dell'ukiyo-e e nello stesso tempo inserendone però altri che sono completamente innovativi.
A Torino, al Palazzo Barolo, la mostra Shinhanga, la nuova onda delle stampe giapponesi. Ricordo ancora il catalogo Edizioni Schirà. Ma prima di salutarci, Paola Scrollavezza, brevemente, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia in questi giorni in realtà è un romanzo che è appena uscito, pubblicato da, non mi ricordo più l'editore, mi ha colto di sorpresa con questa domanda che si intitola comunque Buonanotte Tokyo.
Buonanotte
Tradotto,
Tokyo.
sì, Buonanotte Tokyo, tradotto da Costantino Pes. È un romanzo giapponese, appunto appena pubblicato da Ebarrao, scusatemi, adesso mi è venuto in mente. L'autore è Yoshida Tsuhiro, un romanzo contemporaneo che si muove appunto nelle notti di Tokyo, che racconta le storie di diversi personaggi che si intrecciano in modo casuale nella notte della città.
E chissà, magari leggere questo romanzo Buonanotte Tokyo di Yoshida Tsuhiro, pubblicato, lo ricordiamo, da Edizioni EO, è anche una preparazione per entrare nel respiro artistico e molto umano delle stampe giapponesi Shinhanga. Intanto grazie davvero Paola Scrollavezza e buona giornata.
Grazie a lei, grazie a voi e buona giornata.